Riprendiamo il nostro ragionamento. Abbiamo detto della città, abbiamo detto di alcuni esempi di rigenerazione. Adesso ritorniamo nello specifico della città nella quale le persone si muovono. Come si muovono, perché si muovono, che cosa porta questa mobilità? È parte di uno studio, questo tema, che è stato condotto e di cui noi vogliamo parlare con Giovanni Mauro, che a Pisa è ricercatore presso la Scuola Normale, ma anche presso il CNR, Istituto di Scienze e Tecnologia della Informazione. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Grazie a lei, ricerca molto complessa che io cercherò di farle semplificare in questi prossimi minuti.
Sì.
Allora, le persone ovviamente si muovono, questo, sì, partendo da questo, come dire, necessità di analizzare che spostamenti fanno, come li fanno, ci sono, voi siete partiti per raggiungere quale obiettivo e quale risultato, che è parziale, perché è tutto un lavoro in fieri, ancora tante cose si possono analizzare, però il punto di oggi.
Chiaro. Allora, guardi, diciamo, le città in generale sono state definite da Jane Jacobs qualche anno fa, una scienziata molto importante, come un immenso laboratorio di prova e riprova, ecco, quindi per cercare di capire delle cose che puoi osservare ma non puoi controllare, diciamo, in laboratorio, ovviamente. Allora, noi siamo molto bravi a predire la mobilità quotidiana, per quanto può sembrare, diciamo, particolare, visto la situazione di traffico. abbiamo modelli che sono esattamente in grado di capire quante persone si muoveranno tra una zona e l'altra, con dei dati un po' più pesanti, quindi più delle tecniche, più intelligenza artificiale, ecco. Siamo anche in grado di predire dove andrà una persona, posto che abbia visitato altre 10 locazioni. Quello su cui siamo meno bravi al momento è capire come le persone invece cambiano casa. È un nuovo tipo di mobilità che sta prendendo sempre più piede come interesse nella comunità, ovviamente, di ricerca che si occupa appunto di sistemi complessi di predizione di modelli di traffico e di mobilità, e non sappiamo bene ancora quali fenomeni emergano e come. Ci sono diversi motivi, uno su tutti è molto più difficile ottenere dati su questo fenomeno, ovviamente, mentre è facile osservare delle persone che si muovono, perché chi si muove lascia tracce, possiamo guardare i dati della connessione a internet, i dati delle connessioni a celle telefoniche,
certo.
GPS. Vedere chi cambia casa sono dei dati un attimino più sensibili e più difficili da osservare longitudinalmente nel tempo. Quindi l'obiettivo della nostra ricerca è, diciamo, della mia ricerca, quello che mi sono occupato fino ad ora, è cercare di capire come emergano due fenomeni in termini, diciamo così, teorici, come venga quella che è la segregazione, sia essa socio-economica, razziale o di altro tipo, è la gentrificazione.
La segregazione quindi è quando si concentra un gruppo sociale in una certa area?
Sì, esattamente. Allora, la segregazione è stata definita da Thomas Schelling nel 1971, in realtà sono dei concetti abbastanza vecchi, quelli con cui lavoriamo. Ha fatto questo studente ha realizzato questo modello per il quale si vede che in una città simulata, in una città che non esiste, anche se tutte le persone sono molto tolleranti, cioè se tollero che fino al 70% dei miei vicini sia di una classe diversa dalla mia, qualunque cosa classe voglia dire, e mi muovo solo se il mio vicinato è molto, troppo diverso da me, mi scusi, allora la città finisce segregata in pochissimi step di simulazione. Questa perché non c'è, diciamo, una forma di coordinazione tra gli agenti, nonostante tutti credano di essere molto, molto tolleranti. Diciamo, questo è stato un modello sviluppato da un premio Nobel, poi col premio Nobel lo vinse perché risolse un attimino dei problemi nella guerra fredda, però diciamo il centro della sua ricerca era questa cosa qui. Noi abbiamo studiato che cosa succede se in questo modellino ammettiamo che le persone si muovano essendo degli umani, quindi non muovendosi a caso, ma essenzialmente gli umani vogliono fare due cose: vogliono muoversi poco e vogliono andare dove ci sono delle opportunità. Abbiamo scoperto che in realtà anche in questo modellino teorico, se mettiamo un pochino più di comportamento umano dentro la dinamica, rallentiamo il tempo in cui la città è astratta, si segrega e la città si segrega meno. Ecco, questo dal punto di vista della segregazione.
Ok, allora, no, sto cercando di immaginare come si può studiare un tema di questo genere, però si può, evidentemente, e questo può servire, questo studio, per evitare che accada se io sono un amministratore, lo devo usare nel senso contrario.
Sì, esattamente, esattamente. Allora, diciamo, questi studi sono, si chiamano studi behavioral, cioè comportamentali, sono molto complessi da validare, perché uno dovrebbe conoscere la motivazione per la quale ogni persona decide eventualmente di cambiare casa. Però, facendo delle assunzioni abbastanza logiche e che trovano riscontro nella letteratura scientifica, diciamo, possono spiegare dei fenomeni. Sicuramente, come lei dice giustamente, se io sono un politico o una persona che deve prendere le decisioni, lo posso usare al contrario. Infatti vengono chiamati studi di what if analysis, cioè di cosa succede se io metto le persone o delle persone in un certo modo e diciamo così effettuo una dislocazione delle mie risorse in questo modo. Cosa succede se metto tutti i bar in questa zona qui o tutti gli uffici in questa zona qui? Questa zona
o come se scriveva un ascoltatore poco fa, faccio passare una metropolitana e faccio un'uscita lì, invece che 100 metri
più là. Una metropolitana e un'uscita lì. Esistono altri studi sulla segregazione, diciamo, non basati sulla mobilità, ma basati sulla experience segregation, cioè su quanto le persone effettivamente si sentano segregate o facciano appunto esperienza di segregazione, che studia tutta un'altra branca che studia come cambiano queste percezioni e queste esperienze se si mette una linea di metro, se si fa passare una linea di autostrada, se si chiude un locale, per esempio. Ma un'altra ricerca che viene fatta anche all'interno del nostro laboratorio è qual è l'impatto dei navigatori come Google Maps su questo, cioè come cambia la segregazione, per esempio, rispetto alle emissioni. Se Google Maps mi suggerisce sempre di passare da questa zona, come cambia l'esposizione alle opportunità? Quindi, diciamo, in termini di ricerca siamo molto attivi su questa parte per quanto riguarda la segregazione.
Sì, è certo che Google Maps non ci avrei mai pensato, però anche quello sì, ti indirizza a passare su certi percorsi.
Ci sono esempi interessanti.
Ci sono esempi sicuramente interessanti e ci sono anche deduzioni interessanti che si possono trarre da queste esperienze. È chiaro che appunto intervenendo su un qualunque punto della catena si possono avere effetti molto importanti, però quello che lei ci stava dicendo prima è che comunque gli umani sono un po' pigri e un po' spinti ovviamente dalle loro necessità, e quindi magari stare nella zona in cui lavorano se possibile, e quindi diciamo tenderanno a avere un certo comportamento, e nello specifico dei gruppi tenderanno a riunirsi, non a mescolarsi.
Tenderanno a riunirsi, sì. Diciamo, questo mi dà un assist per l'altro lavoro su cui, diciamo, sto portando avanti la mia ricerca insieme con l'Università di Oxford, che è il problema della gentrificazione, che se vogliamo è un po' una conseguenza della segregazione. Allora, so che è una parola che va abbastanza di moda oggi, però diciamo, secondo me è importante definire di che cosa si parla. Diciamo, sentiamo parlare di gentrificazione quando vediamo il ristorante che apre in una zona, o non so, il locale di musica chic. Ecco, quello è un effetto della gentrificazione, lo possiamo chiamare, si viene chiamato anzi Airbnbificazione o ristorantificazione, diciamo. Gentrificazione, per come è stata definita da Roof Plus, deriva dalla parola inglese gentry, che vuol dire appunto borghese, cioè sono questi quartieri che una volta avevano un animo più popolare, quindi di basso livello di reddito, che a un certo punto, per un motivo o per un altro, attraggono delle persone di reddito medio. Questa crescita attrae i gruppi di investimento che cominciano a investire nel quartiere, e in qualche anno il quartiere diventa irriconoscibile e diventa appunto impossibile ricongiungersi con i propri gruppi, e questo crea ovviamente un meccanismo, un circolo vizioso per il quale le persone che prima abitavano in questi quartieri vengono continuamente dislocate. Questo è un problema, diciamo, molto complesso, viene definito come il problema della misurazione dell'invisibile. Ecco, perché come faccio a sapere, anche avendo dei dati, se una persona si è mossa perché, diciamo così, i prezzi sono troppo aumentati nel suo quartiere o perché voleva andare via. Però effettivamente esistono dei modelli che dicono, che stiamo sviluppando, che dicono no, effettivamente c'è una forte correlazione tra il fatto che molte persone di reddito superiore cominciano ad acquistare casa in quel quartiere e il fatto che quelle persone se ne vanno. E questo descrive una dinamica ancora più complessa di quella della segregazione, perché diciamo è un problema di segregazione con gli steroidi, se vogliamo.
Sì, certo, che voi indagherete e di cui ci parlerà prossimamente, perché purtroppo adesso devo salutarla, Giovanni Mauro. Grazie per essere stato con noi. Scuola Normale Superiore di Pisa e CNR, Istituto di Scienze e Tecnologia dell'Informazione, sempre a Pisa. Viabilità.